Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa di Massimo Montanari è un saggio di storia culturale e sociale che segue le trasformazioni del cibo, della produzione e dei consumi europei dal tardo antico all'età contemporanea. Medievalista e studioso della storia dell'alimentazione. Montanari non tratta la cucina come un repertorio di ricette, né come un semplice indice di gusti. La considera un linguaggio capace di rivelare rapporti di potere, identità collettive, gerarchie economiche e immaginari religiosi. Il titolo indica la tensione centrale del libro alla ricchezza ostentata e alla disponibilità di risorse di alcuni gruppi si contrappongono. L'incertezza degli approvvigionamenti, le carestie e il desiderio di sazietà delle maggioranze popolari. L'analisi collega pratiche quotidiane e grandi processi storici, dalle eredità romana e germanica agli scambi successivi alla scoperta dell'America, fino ai moderni mutamenti nei sistemi di produzione e distribuzione. Ne risulta una storia d'Europa osservata da una prospettiva materiale, simbolica e profondamente sociale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il cibo come chiave per leggere la storia sociale dell'Europa. L'idea portante del volume è che mangiare non sia un atto esclusivamente biologico. Ogni società decide che cosa sia commestibile, come produrlo, chi possa accedervi, in quali occasioni consumarlo e quale valore attribuirgli. Per Montanari, queste decisioni formano una cultura alimentare e permettono di osservare la storia europea nella sua interdipendenza fra economia, ambiente, politica, religione e rappresentazioni sociali. La disponibilità di derrate dipende dai raccolti, dalle tecniche agricole, dalle reti commerciali e dai rapporti di proprietà, ma il loro uso dipende anche da norme, distinzioni di prestigio e abitudini condivise. Il libro evita quindi di isolare il cibo in una storia specialistica pane, carne, vino. Cereali e nuovi prodotti diventano indicatori delle strutture di una civiltà. Questa impostazione consente di vedere come le disuguaglianze siano inscritte persino nella quotidianità della tavolala. Non conta soltanto la quantità di alimenti disponibile, ma anche la regolarità dell'accesso, la qualità riconosciuta ai prodotti e la libertà di scegliere. La storia alimentare diventa così un osservatorio concreto della vulnerabilità delle popolazioni e delle forme con cui le elite hanno espresso il proprio potere. Il pregio dell'approccio sta nel tenere insieme necessità e piacere. Il cibo serve a sopravvivere, ma comunica anche appartenenza, memoria e status. Secondo, pane e carne da differenza fra modelli culturali a gerarchia economica. L'opposizione fra pane e carne costituisce uno dei fili interpretativi più riconoscibili del libro, nel confronto tra tradizioni romane e germaniche. I due alimenti richiamano modelli diversi di rapporto con il territorio e con le risorse, da una parte il peso della cerealicoltura e della cultura urbana mediterranea, dall'altra il valore attribuito alla carne in contesti segnati da boschi, allevamento e caccia. Montanari mostra però che tali polarità non vanno ridotte a immagini fisse di popoli o ambienti. Nel corso dei secoli esse vengono rielaborate e acquistano un significato sempre più sociale. Il pane, indispensabile e vulnerabile alle oscillazioni dei raccolti, resta strettamente associato alla base dell'alimentazione popolare. La carne può invece operare come segno di benessere, forza e distinzione, pur con importanti variazioni locali e cronologiche. La contrapposizione, dunque, si sposta da un piano prevalentemente etnico-culturale a uno economico e gerarchico. Chi dispone di risorse abbondanti può rendere visibile il privilegio anche nel consumo. Questo schema non implica che poveri e ricchi mangino sempre alimenti completamente separati, né che ogni consumo di carne equivalga al lusso. Serve piuttosto a comprendere come gli alimenti siano caricati di valori e come le differenze materiali siano percepite, narrate e talvolta giustificate. La tavola appare perciò come uno spazio in cui la stratificazione sociale si rende quotidianamente leggibile. Terzo, fame, carestia e immaginari dell'abbondanza nella società europea. La fame non è presentata soltanto come conseguenza di una scarsità occasionale, ma come esperienza storica che condiziona paure, comportamenti e immagini del benessere. Nelle società dipendenti da raccolti incerti e da sistemi di trasporto limitati, un cattivo andamento agricolo poteva compromettere la sussistenza di vasti gruppi. La sicurezza alimentare diventava quindi una questione sociale e politica, prima ancora che gastronomica. Montanari evidenzia il significato dell'abbondanza come risposta reale o immaginaria a questa precarietà. L'aspirazione a una tavola ricca non coincide semplicemente con la gola, esprime il desiderio di sottrarsi all'incertezza e alla dipendenza. Da qui l'importanza delle raffigurazioni di paesi meravigliosi e di cibi inesauribili, che rovesciano simbolicamente un mondo nel quale la sazietà non è garantita. Il libro aiuta anche a distinguere fame e paura della fame. Persino i ceti privilegiati, meno esposti alla privazione diretta, dovevano preoccuparsi della continuità degli approvvigionamenti e della conservazione del proprio rango. Tuttavia, le conseguenze della crisi erano distribuite in modo profondamente diseguale chi disponeva di terra. Denaro e scorte poteva difendersi meglio, mentre i poveri subivano maggiormente l'aumento dei prezzi e la mancanza di cibo. Analizzare la fame significa quindi studiare i meccanismi di vulnerabilità, non solo enumerare le carestie. In questo contrasto fra necessità e ostentazione, il titolo del volume trova il proprio valore interpretativo più netto. Quarto, religione. Regole e simboli, perché gli alimenti non sono mai neutrali. Un altro asse decisivo dell'analisi riguarda il carattere simbolico delle pratiche alimentari. Le preferenze e le proibizioni non discendono automaticamente dalla disponibilità naturale dei prodotti. Sono ordinate da valori religiosi, morali e sociali. Nel contesto europeo cristiano, per esempio, la disciplina dei giorni di magro, il rilievo del digiuno e le distinzioni fra cibi consentiti e non consentiti hanno contribuito a organizzare il calendario della tavola e a dare al consumo un significato che supera il nutrimento. Rinunciare a certi alimenti può essere una pratica penitenziale, un segno di obbedienza o un modo per distinguere il tempo ordinario da quello sacro. Allo stesso modo, l'abbondanza dei banchetti e la scelta di prodotti prestigiosi possono rappresentare autorità, ospitalità e rango. Montanari invita così a non interpretare le abitudini del passato con criteri contemporanei di dieta o di gusto. Un alimento acquisisce valore entro un sistema di relazioni: la carne, il pane, il vino o le preparazioni elaborate assumono significati diversi secondo il gruppo che li consuma, il contesto cerimoniale e la visione del mondo che li sostiene. Questa prospettiva chiarisce perché le trasformazioni alimentari siano lente e contraddittorie. Nuovi prodotti o nuove tecniche possono circolare rapidamente, ma la loro piena integrazione richiede che vengano tradotti in codici di prestigio, convenienza, identità e legittimità. Il cibo è pertanto sia materia sia rappresentazione. Studiarlo richiede di considerare simultaneamente risorse, norme e immaginario. Infine, mais, patata, caffè e degli scambi globali che trasformano le tavole europee. nel lungo periodo considerato dal libro. La scoperta dell'America e l'intensificarsi degli scambi rappresentano un passaggio essenziale. L'ingresso di prodotti quali mais e patata modifica gradualmente le possibilità alimentari di varie regioni europee. Mentre caffè e tè introducono nuove abitudini di consumo e nuove occasioni sociali. Montanari non riduce questo processo a una semplice lista di ingredienti arrivati dall'esterno. Interessa soprattutto osservare come ciascun prodotto venga selezionato, adattato e collocato in sistemi alimentari già esistenti. Un alimento non trasforma l'Europa per il solo fatto di essere disponibile. Deve trovare usi culinari, canali commerciali, prezzi accessibili e significati compatibili con le esigenze di gruppi sociali diversi. Il mais e la patata, ad esempio, possono incidere sulle strategie di sussistenza e sull'equilibrio fra culture. Le bevande coloniali possono invece riorganizzare ritmi quotidiani, luoghi d'incontro e consumi urbani. L'adozione non è uniforme né priva di costi, dipende dalle condizioni locali, dalle gerarchie di reddito e dalle politiche di produzione e distribuzione. Il valore del capitolo storico aperto dagli scambi atlantici sta proprio nel collegare il globale al quotidiano. Le rotte commerciali, le espansioni coloniali e le innovazioni agricole acquistano evidenza concreta quando cambiano ciò che le persone coltivano, acquistano e mangiano. Il libro conduce infine verso le trasformazioni moderne che hanno incrinato modelli produttivi e di consumo consolidati per secoli, senza cancellarne del tutto le eredità nelle pratiche alimentari contemporanee. In conclusione, la fame e l'abbondanza si rivolge anzitutto a chi studia o insegna storia, antropologia culturale, sociologia dell'alimentazione e storia economica, ma rimane accessibile anche al lettore non specialista interessato a comprendere l'origine storica di gesti quotidiani. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nel modificare la scala di osservazione. Ciò che sembra un fatto privato, come scegliere un alimento o condividere un pasto, viene ricondotto a sistemi di coltivazione, scambio, potere e simboli. Questa prospettiva aiuta a leggere con maggiore precisione temi ancora attuali, quali disuguaglianza nell'accesso al cibo, dipendenza dalle filiere, valore sociale dei consumi e persistenza di stereotipi alimentari. Rispetto a molti libri divulgativi sulla storia della cucina, il volume si distingue perché non privilegia aneddoti gastronomici, ricette celebri o una successione di curiosità. Il cibo è qui una fonte storica capace di collegare ambiente e cultura, necessità materiale e immaginario, dinamiche locali e circolazioni di lunga distanza. Anche rispetto alle storie generali d'Europa, offre un taglio particolare. Non aggiunge l'alimentazione come capitolo marginale, ma la usa come criterio per interpretare l'intero sviluppo della civiltà europea. La contrapposizione fra fame e abbondanza dà unità al percorso e impedisce di confondere il progresso dei consumi con un miglioramento automaticamente condiviso. È quindi una lettura indicata a chi cerca un saggio sintetico ma concettualmente solido, in grado di mostrare perché la tavola sia un luogo centrale della storia sociale. Se vuoi supportare Massimo Montanari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!